da cui verranno deratte logicamente le spese già sostenute e che serviranno di fatto per andare a implementare quello che è l'attività del contenzioso. L'ufficio non è una persona giuridica, ma è proprio un ufficio di supporto di trasversale alla provincia, è gestito all'interno della provincia e la cosa, anche l'altra cosa importante è che non vede la presenza di personale assunto in questo senso, ma l'ufficio vede la presenza, sale, la presenza del personale viene individuato all'interno di quelli che sono gli esperti tributari dei comuni associati. Tra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere nella nostra provincia uno in particolare, però insomma alcuni esperti che vengono presi come punto di riferimento e che vedrete spesso pubblicati anche nei loro articoli su Sole 24 Ore. E quindi sono veramente degli esperti che possono dare un contributo, vengono utilizzati spesso come consulenti anche dal governo e quindi logicamente possono certamente darci un contributo. È logico, vi dicevo, è una spesa, però d'altra parte un pezzo di procedimento che troviamo dal nostro ufficio e quindi riusciamo a dedicare più tempo dell'ufficio per quello che è invece la parte più routinaria dell'ufficio stesso. Arricchisce, come vi dicevo, perché non c'è solo la gestione del contenzioso, ma anche seguire dal punto di vista della consulenza, della formazione, appunto, ed oggi con i continui, poi tutti noi siamo cittadini, tutti noi paghiamo i tributi, quindi sappiamo cosa vuol dire poi i continui cambiamenti che vengono fatti sui tributi, quindi credo che sia estremamente importante. Devo anche aggiungere che noi di contenziosi, io non mi ricordo da quando sono sindaco, io credo veramente che si contino sulle dita di una mano, cioè non, fortunatamente non abbiamo avuto dei grossi contenziosi perché poi insomma abbiamo, insomma fortunatamente non ci sono stati dei grossi problemi. Questo è quanto. Osservazioni e domande, chi la parola? Il consigliere Pietri.
Ma anche questa è una delibera che abbiamo visto in modo approfondito nella Commissione Affari Istituzionali. E diciamo che tutto nasce, se ho capito bene, dal fatto che noi abbiamo perso un pezzo, tra l'altro un pezzo pregiato, che è un nostro dipendente storico, che è Nicola Pugliese. E di conseguenza, ovviamente, l'amministrazione correttamente ha attivato la possibilità di coprire una necessità, cioè quella del contenzioso, un aspetto sicuramente marginale dell'ufficio, però comunque un aspetto che evidentemente va gestito. Ci sembra comunque una soluzione buona, ripeto marginale, però comunque sicuramente dà risposta a quelle che sono le esigenze eventuali, speriamo il meno possibile, di contenziosi, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Parola, Camellini.
Sì, molto, molto velocemente, anche il nostro voto sarà chiaramente favorevole. Sulla convenzione in quanto tale non credo ci sia nulla da eccepire. Al di là insomma, della partenza di Nicola, credo comunque che probabilmente questo atto l'avremmo fatto lo stesso prima o poi, nel senso che la fase del contenzioso, che è vero, è una fase forse residuale che capita piuttosto poco spesso, però è molto molto complessa. Già sono complesse le fasi precedenti, se penso ai tributi, alla riscossione coattiva e quant'altro, con le normative che cambiano continuamente e tutto il resto. Quindi questa fase sulla quale si lavora poco spesso, appunto, ed è molto complessa e richiede anche di partecipare eventualmente ad udienze e quant'altro, credo che sia opportuno delegarla a chi magari ha le competenze per farlo e lo può fare in modo associato su più comuni e quindi avere anche acquisire ulteriori competenze e per anche cercare di riportare un risultato agli enti locali. Quindi, detto questo, insomma, penso che non ci sia nulla da aggiungere, voteremo in modo favorevole a questa delibera.
Se non c'è altro, direi di mettere in votazione. Quindi chi ha. Sì, confermo che è una scelta che molto probabilmente sarebbe stata fatta anche se il dottore Pugliese rimaneva, proprio per quello che vi dicevo prima, anche sulla complessità e per avere questo rapporto con questi che sono veramente esperti a livello anche nazionale. Bene, metterei in votazione l'adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario, l'approvazione della convenzione, chi è a favore? C'è, dimmi date esigibilità anche qua, chi è a favore? Bene, approvato all'unanimità. Bene, Quinto punto, l'ordine del giorno è la risposta del sindaco interpellante presentata dal consigliere Damiano Prieto in data 24-12-2013 che riguarda in modo particolare una problematicità di viabilità vicino al borgo del bilancio. Do logicamente la parola al consigliere De Pietri, stavo dicendo, Pietri per la presentazione.
Beh, la leggo, così magari anche chi è questa sera in Consiglio Comunale riesce a capire di cosa stiamo parlando. Riteniamo opportuno portare all'attenzione del Consiglio Comunale di Campo Gagliano alcune segnalazioni che ci sono pervenute da cittadini che abitano lungo via Canale Carpi, nella zona prospiciente il nuovo Borgo delle Bilance, i quali segnalano i numerosi incidenti che si sono verificati anche con il coinvolgimento di motociclette. I cittadini che abitano presso il borgo segnalano inoltre, ed ho virgolettato, che è praticamente impossibile vedere chi arriva da Campo Gagliano in direzione Carpi, soprattutto se in moto, ciclomotore o bicicletta. Gli specchi collocati per favorire la visibilità sono praticamente inutili se il veicolo che arriva è di piccole dimensioni e non ha i fari accesi, quindi un motorino durante il giorno è praticamente invisibile. I cittadini segnalano inoltre, sempre virgolettato, la pericolosità nell'uscita delle auto dal passo del borgo. Pardon, la rileggo perché sennò non si capisce. La pericolosità nell'uscita delle auto dal passo del borgo è solo la goccia che fa traboccare il vaso, perché ci sono diversi problemi che riguardano via Canale Carpi. La strada stretta è poco illuminata e mette a repentaglio la sicurezza dei ciclisti che vorrebbero da Panzano, che verrebbero da Panzano, Borgo Dogaro e Borgo delle Bilance, raggiungendo il centro e viceversa. La velocità di auto e moto nel tratto dal centro a Via Tonelli va ben oltre i limiti dei 50 orari consentiti nel centro abitato. È pericoloso anche solo per portare la spazzatura nei bidoni fra il passo di Borgo delle Bilance e Via Fanin, dove le auto sfrecciano a 1 metro da chi butta il pattume. Il tutto amplificato dal grande traffico che contraddistingue Via Canale Carpi, principale via di collegamento con la città di Pio. Segnalo inoltre, questa è un'esperienza del sottoscritto, lo sfrecciare delle motociclette. Questo in realtà è un rafforzativo ad altissima velocità, specie nella stagione primaverile ed estiva in direzione Carpi, circostanza pericolosa e illegale che può diventare fatale in vari incroci, come ad esempio quello con Via Grandi. Considerata la fase avanzata di studio del PSC e dell'ambito di riqualificazione indicato nella zona prospiciente del Macello, magazzino comunale, considerato l'intenzione peraltro condivisa di prevedere una pista pedonale ciclabile sopra l'argine che colleghi l'insediamento urbano Dogaro, la frazione di Panzano e Carpi, interpello il sindaco per conoscere le soluzioni di breve e lungo termine che l'amministrazione intende adottare per arginare e risolvere il problema enunciato. Di fatto, ho fatto un po' da cassa di risonanza di quello che comunque è un problema che il sindaco conosce e che mi è stato segnalato appunto dai cittadini. Io via Canale Carpi la conosco molto bene, lo sapete, che tra l'altro io lavoro in quella zona, per cui insomma è una parte del nostro paese che vivo quotidianamente, per cui insomma si parla di tematiche che conosco bene. Insomma, questa è l'interpellanza, al sindaco la risposta.
Ma adesso io tenterò di dare una tenterò, darò la risposta e poi dopo la risposta che avrà anche delle risposte, degli atti più concreti all'interno di uno, cioè, come è scritto peraltro anche all'interno dell'interpellanza, anche all'interno non proprio del PSC, comunque insomma nei documenti collegati. Allora, quello di Borgo della Bilancia è effettivamente uno dei problemati, delle problematicità che ci troviamo dietro da quando è nato, nel senso che è un borgo che poteva nascere in quel modo, con quegli indici di edificabilità, perché quelli erano previsti dalla normativa e dai nostri regolamenti, quindi di fatto si è andato a inserire un'edificabilità anche piuttosto importante all'interno di una strada che effettivamente è con dei grossi problemi, soprattutto che vede all'inizio del complessivo borgo una casa collocata di fatto in strada, cioè non credo che ci sia se no il marciapiede che separa la casa dalla strada. E questo crea certamente dei problemi di visibilità, problemi da subito evidenziati dai cittadini che avevamo evidenziato anche in un primo momento nello studio del progetto, che però non si era riusciti a risolvere nell'immediatezza. Noi cittadini logicamente ci hanno segnalato più spesso questa problematicità e abbiamo provato a dare una risposta rispetto a quello che era i controlli dei vigili. In quella zona abbiamo spesso messo i vigili per i controlli di velocità, perché c'è questo ragionamento sul purtroppo c'è sul dei limiti di velocità che in quella, su quel rettilineo, su quella strada, pur se stretta e quindi teoricamente dovrebbe far sì che la gente vada più piano, invece di fatto è molto rettilinea, quindi si porta dietro una velocità molto elevata. E poi abbiamo provato a mettere anche lo specchio, però tutte soluzioni che effettivamente immediate, nel senso che non avevano bisogno di grosse di grossi lavori, però non hanno dato la risposta aspettata. E, è logico che quello è un comparto privato, la strada interna è privata e quindi vede anche l'esigenza di avere una valutazione che va assolutamente fatta assieme ai privati che sono all'interno di quella residenza. E quello che si sta tentando di fare, cercando di individuare una soluzione, adesso non è semplice perché insomma, la collocazione è quanto complicata, e si tenta di dare anche eventualmente una risposta con quello che è contenuto all'interno del PSC di sistemazione di quell'area, che è la realizzazione di un eventuale parcheggio e quindi togliere anche perché alcune situazioni di macchine parcheggiate in maniera impropria anche ai limiti della strada, che è quello di arrivare a costruire una pista ciclabile che logicamente abbia una sede propria e quindi mette in sicurezza soprattutto i pedoni e i ciclisti che appunto o che arrivano dalla vicina zona residenziale verso il capoluogo o addirittura da Panzano. C'è un progetto di una ciclabile che è parecchi anni che è nel cassetto, che è quella da realizzare sopra al cavo all'argine della bonifica, che però visto i costi e anche alcune complessità, devo dire, non è di così semplice realizzazione. Io credo che col PSC possa essere data una risposta un po' più organica a tutto, non solo le case del borgo delle Bilance, che è vero che sono quelle più impattate, perché sono proprio quelle più limitrofe a Canale Carpi, ma anche a tutta la zona residenziale via Tonelli, anche quelle che ci sono subito dopo, che sempre verso via Tonelli, che anche loro vivono un po' questa situazione. Per quello che riguarda la poca illuminazione, l'illuminazione è quella prevista dalla normativa, voi sapete, l'abbiamo sempre detto, cioè sulle strade l'illuminazione viene previste dalla normativa e sono quelle che appunto è quello il tipo di illuminazione che va fatta in quel tipo di strada. Poi se è da migliorare, questo non c'è problema. Adesso è nel progetto, poi è stata cambiata anche ultimamente, quindi che è anche quella rientrata in quel progetto di risistemazione di tutta l'illuminazione, di miglioramento di tutta l'illuminazione del paese che abbiamo portato avanti in questi anni. Che però insomma a volte sembra insufficiente. Qua tra l'altro andando anche un po' a volte in contraddizione, anche in questo caso, quelle famose il trovarci in mezzo a due fuochi rispetto a dobbiamo ridurre i consumi di luce, di energia elettrica, dall'altra parte però dobbiamo mantenere i consumi di energia elettrica e le spese sull'illuminazione pubblica sono veramente elevati, dall'altra parte invece poi tenere elevate l'illuminazione pubblica favorisce la sicurezza sia in termini di sicurezza personale che di sicurezza stradale. Io credo veramente che all'interno del PSC possa essere individuata una strategia d'uscita da questa situazione. La soluzione va assolutamente concordata con i proprietari delle aree su cui ragioniamo. Quindi appena c'è un progetto definitivo si arriverà a fare una condivisione con loro e si vedrà come inserire all'interno degli strumenti, non tanto il PSC, ma degli strumenti attuativi del PSC.
Se posso solo dire una cosa
Certo,
velocissima,
consigliere.
io sono soddisfatto della risposta, nel senso che il sindaco ha risposto in modo puntuale. Chiedo però, visto che i cittadini anche oggi mi hanno scritto delle mail, chiedo concretezza, ecco, anche il tema della velocità, del traffico, così, è un tema già segnalato, lo conosciamo perfettamente, lo dico anche a Linda, che poi è lei che ha la delega, è chiaro che ci vuole una risposta più precisa e puntuale, insomma, qualche cosa è bene che i cittadini percepiscono, per cui magari due o tre cose fatte puntuali da subito, perché la via insomma, è una via molto trafficata, tra l'altro è una via che c'è dalla notte dei tempi, perché è una strada romana, per cui negli anni, come dire, è stata edificata in un modo un po' scomposto e le problematiche ci sono. Credo che basti qualche piccola iniziativa per già comunque dimostrare ai cittadini che abitano in quelle zone che il comune c'è, che è, come dire, a richiesta risponde, e le loro richieste sono molto semplici, insomma, la loro necessità è che le auto vadano più piano, è un dato, insomma, l'altro aspetto è l'illuminazione, per cui tutte cose non così importanti che però sicuramente già possono alleviare, pardon, alcune problematiche dove ho segnalate. Grazie.
Non so se sul ok, va bene, poi andiamo atto. Poi dopo, come ho detto anche prima, quello è uno di quei pezzi di strada segnalati proprio, non voi sapete, lo dico anche così, ci sono anche i cittadini, così ne parlo anche loro. Voi sapete che noi mettiamo i vigili a fare i controlli di velocità nelle zone dove abbiamo le segnalazioni del superamento dei limiti. E quindi abbiamo individuato sempre i tratti quando ci vengono le segnalazioni dei cittadini rispetto alla pericolosità, perché ci sono si rileva una presenza di velocità eccessiva. Noi abbiamo sempre controllato quelli. Quando dicono ma fate i controlli per prendere multa, assolutamente no. Quello è un tratto di strada, e poi è vero che le normative sono tali per cui alla fine adesso, da una parte, per fortuna non si rilevano multe, perché lo devi scrivere, cioè uno pone la multa per limite di velocità proprio solo se è veramente molto disattento, perché devi mettere il cartello mezzo chilometro prima, mezzo chilometro dopo. Poi è vero che basta che si riducono i limiti e va bene, cioè dico per fortuna, nel senso che poi l'importante sia questo. Comunque teniamo ulteriormente in considerazione le sollecitazioni finali del consigliere Pietri. Bene, teoricamente i punti del giorno sarebbero chiusi, però sono arrivati, dopo la chiusura dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, due interpellanze, e visto che le interpellanze, una a firma centrodestra per lista civica, centrodestra per Campo Gagliano, e una firma Forza Italia, consigliere comunale di Campo Gagliano, consiglio comunale di Campo Gagliano, riguardano quello che è l'argomento che abbiamo discusso anche in un'assemblea pubblica ieri sera, e quindi io ho ritenuto importante arrivare a rispondere a queste interpellanze in questo consiglio, pur, ripeto, non essendo queste inserite all'interno dell'ordine del giorno. Credo che queste siano interpellanze urgenti a cui dare risposta immediatamente. Quindi direi di chiedere ai due consiglieri, al consigliere Damiano Pietri e al consigliere Cammarata, io do la risposta in maniera unitaria, perché poi di fatto diciamo che l'obiettivo e l'argomento dell'interpellante sono uguali, quindi la risposta sarà unica, di illustrarle, e poi dopo logicamente darò la risposta.
Niente, vabbè, leggo l'interrogazione. Allora, interrogazione, Consiglio Comunale. Premesso che venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2014 è stato distribuito un volantino a tutte le famiglie di Campo Gagliano da Coop Estense, considerato che nel volantino si afferma che il sindaco era assicurato per 7 anni i soci di Coop Estense che l'area dietro al cimitero sarebbe diventata commerciale. Si afferma che Coop Estense ha di fatto acquistato e permutato terreni agricoli perché l'amministrazione in pratica ha promesso il passaggio da agricolo a commerciale. Si afferma che sono intercorsi numerosi incontri formali ed informali con il sindaco dal 2004 ad oggi. Si afferma chiaramente che l'amministrazione nel 2004 ha indicato a Coop Estense l'area dietro al cimitero come zona migliore per avviare il percorso di nascita del nuovo supermercato Coop. Ritenuto molto grave se tutto ciò corrispondesse a realtà, interrogano il sindaco e la giunta per avere informazioni al primo consiglio comunale utile fissato per il 29 gennaio 2014 a riguardo.
Consigliere Pietri, grazie consigliere Cammarata, non avevo. Consigliere Pietri.
Anch'io do lettura dell'interpellanza. Con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, considerato che con atto del 2001 sono state approvate linee programmatiche che con determina 850 del dicembre 2004 viene affidato l'incarico all'architetto Righi per appunto la redazione degli strumenti urbanistici, che con deliberazione della giunta comunale 39 del giugno 2008 viene pubblicato il documento preliminare quadro conoscitivo, valutazione di sostenibilità e determinazioni preliminari, che con delibera 48 del 30 luglio 2008, esecutiva dal 16 agosto 2008, il Consiglio Comunale di Campogalliano ha adottato gli indirizzi da seguire per la definizione degli accordi di pianificazione territoriale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale numero 20, da sottoscrivere con i proprietari delle aree interessate dalla pianificazione in corso di definizione, che alla data del 24 aprile 2013 sono stati spesi circa 250.000 euro per la redazione del PSC RUE POC e che la realizzazione per la realizzazione del quadro conoscitivo, che le aree di espansione residenziale individuate dal sindaco e la giunta dietro al cimitero sono state interessate, dati di compravendita dal 2002 al 2006. Preso atto del volantino distribuito da Copestense in data 25/1/2014, nel quale viene scritto che nel 2004, e qui virgolettato da adesso in poi, l'amministrazione comunale, comprendendo le necessità della cooperativa, indica nell'area del quadrante vicino al cimitero la zona migliore dal punto di vista urbanistico dove avviare un percorso per la nascita del nuovo supermercato Coop. Sulla base di queste indicazioni, Coop Estense avvia la ricerca di un terreno. Vista la risposta del sindaco e della giunta comunale, pubblicato sul portale internet del comune di Campogalliano in data 26 gennaio 2014, interpelliamo il sindaco per sapere se è vero che l'amministrazione nel 2004 ha indicato a Coop Estense l'area del quadrante vicino al cimitero, la zona migliore dove avviare un percorso per la nascita del nuovo supermercato Coop. Preventivamente questa indicazione, diciamo, sarebbe avvenuta preventivamente, in base a quello che dice Coop, preventivamente alla deliberazione della giunta comunale della pubblica affissione come predisposto per la legge regionale 20 dell'anno 2000. Ho scritto, anticipiamo che in caso di risposta inesaustiva il gruppo consigliere tramuterà l'interpellanza in mozione. Mi fermo qua perché comunque non può essere trasformata diversamente. Vista l'imminente intenzione del sindaco di adottare il PSC, si chiede risposta nel consiglio comunale del 29 gennaio. Ringrazio il sindaco per aver inserito l'interpellanza all'ordine del giorno. Se posso, sindaco, volevo aggiungere due parole, perché di fatto da lunedì 27 ci sono stati elementi nuovi, ovvero ad esempio ieri sera abbiamo fatto un incontro pubblico in Montagnola. Quando abbiamo scritto l'interpellanza sapevamo, perché l'incontro l'avete stabilito domenica, l'interpellanza di lunedì, però mi pareva corretto che comunque in consiglio comunale si dibattesse di questa questione, che al di là l'oggetto dell'interpellanza non è la richiesta del privato, che è una richiesta come tante altre ed è legittima come tutte le altre, cioè tutti i privati, anche ieri sera ho citato questa cosa nell'incontro, noi abbiamo centinaia di richieste all'ufficio tecnico di privati che legittimamente chiedono che i propri terreni piuttosto che le proprie case, insomma, subiscono delle variazioni a seguito degli strumenti urbanistici in corso di studio, legittimo. Il punto è questo: qui la COP fa un attacco frontale, un attacco forte, deciso, in base a quello che è emerso ieri sera, mi sembra quasi anche un attacco forse anche unico alle amministrazioni almeno del nostro territorio. E la frase che noi abbiamo, che interessa a noi, è proprio quella che ho scritto nell'interpellanza, perché purtroppo è un attacco preciso e lascerebbe a pensare, quando scrivono che il sindaco indica determinate aree dove eventualmente potrà venire l'area commerciale, cioè, come dire, il fatto che l'amministrazione nel 2004 vada ad indicare aree quando ancora non è partito neanche il quadro conoscitivo, non c'è un preliminare, tutto è un attacco grave, ed è il motivo per cui abbiamo fatto interpellanza e chiediamo al sindaco di essere quanto più chiaro possibile, perché un volantino di questo tipo lede, a mio avviso, o comunque rischia di attaccare la dignità stessa del nostro ente, Per quello che riguarda le tematiche urbanistiche, il Consiglio Comunale è sovrano, per cui il fatto che l'amministrazione adesso decida liberamente, ma voglio dire, io ho partecipato a tutti i lavori della Commissione, per cui io ho contribuito a tanti ragionamenti, il fatto che l'amministrazione, i consiglieri diano delle indicazioni, ad esempio nel caso specifico sulle aree commerciali, diverse da quelle che sono le richieste di un privato, la trovo una cosa assolutamente normale, come è giusto che sia, per cui l'attacco frontale di un'azienda, tra l'altro delle dimensioni di Coppestense, ma anche del prestigio che comunque ha sicuramente nei nostri territori, ma a livello nazionale, forse anche oltre, è chiaro che è una cosa che fa pensare. E noi abbiamo bisogno di risposte. Noi abbiamo verificato ovviamente tutti quelli che sono stati i passaggi di proprietà di quelle aree, per cui io ho scritto anche una mail stamattina al sindaco, chiedo con forza ancora un ulteriore chiarimento, perché questo è un aspetto davvero cruciale, cioè il fatto che il Consiglio Comunale, il nostro ente, il nostro comune mantenga il prestigio e l'onorabilità che comunque il comune deve avere. Riguardo i passaggi di proprietà, cioè loro dicono che nel 2004 iniziano gli scambi, viene indicata un'area che comprano nel 2006. Noi abbiamo fatto delle verifiche e sono vicende molto complicate, sono atti pubblici, per cui io chiedo al segretario, ma credo che si possano citare, li cito in modo generico. Sì, è vero che nel 2006 ci sono dei passaggi, tra l'altro attraverso società fiduciarie, per cui è sempre complicato capire la dinamica di queste società. Certo che una parte a vari passaggi nel 2006 finisce di proprietà di Coppestense, ed è quella che anche il sindaco ieri sera citava, dove non è mai stato indicato un'area commerciale. Io, come dire, sono come voi qui a testimoniarlo, perché non ho mai visto, ecco, una cosa. L'area commerciale invece è sempre stata vista nell'altra area, quindi verso via Rubiera, o anche qua i numeri dei papali, non mi pare il caso di citarli perché tanto non alimenta la discussione, e questi passaggi sono stati fatti nel 2002. Di fatto, attraverso le visure camerali delle varie società collegate, insomma, ci sono alcune cose che magari, insomma, il sindaco è bene che chiarisca in modo definitivo, e credo che sia bene che il sindaco dica anche come intende eventualmente rispondere, al di là della discussione di ieri sera, che è stata una discussione credo molto interessante, molto costruttiva. Chiediamo, ecco, che il sindaco risponde in modo assolutamente autorevole e deciso a un attacco frontale di questo tipo. Io sabato mattina, quando ho visto il volantino, ho immediatamente chiamato il sindaco e, come ho detto anche ieri sera, e le ho espresso solidarietà nel senso di istituzione, cioè di rappresentante del comune. Una cosa di questo tipo non si era mai vista, e quindi mi sono sentito veramente di esprimere solidarietà, e poi il sindaco mi ha anche ringraziato per questo. Nulla toglie che ci sono aspetti da chiarire, ecco il motivo dell'interpellanza, e la parola al sindaco per cercare di essere. Solo l'ultima cosa, Stefania, io questa mattina, giusto perché ieri sera sono entrato nella tematica in modo ulteriormente pesante, ho mandato una mail dove facevo anch'io delle proposte, perché insomma il privato è, ribadisco, molto autorevole, molto, molto, molto grande, ecco, insomma, una società di veramente un livello importante. Per cui ho fatto delle proposte anche di mediazione rispetto alla COP, con cui credo, io sono profondamente convinto che magari eventualmente si può continuare a trattare, ma questa è una decisione solo del sindaco. E ho fatto anche delle considerazioni in merito al volantino.
Sì. Allora, io potrei rispondere no, e avrei già risposto all'interrogazione, visto che l'interrogazione dice ci sono state nel 2004. No, non ci sono state, però logicamente non mi fermo qua. Sono contenta che si arrivi a parlare di queste cose in consiglio comunale, sono tanto contenta che, devo dire, prima dell'arrivo dell'interpellanza, quindi non è che abbiamo deciso di fare la riunione ieri sera perché è arrivata l'interpellanza di un gruppo di interrogazione dell'altra, ero talmente convinta che bisognasse rispondere a questo volantino e spiegare quelle che sono le frasi contenute all'interno di questo volantino, non solo al Consiglio Comunale ma ai cittadini, tanto è vero che abbiamo deciso immediatamente di convocare sabato mattina, subito appena visto il volantino, di convocare un'assemblea pubblica dove spiegavamo appunto quelli che erano alcuni contenuti imprecisi, inesatti e falsi del volantino. Quindi sono molto contenta di poterlo fare anche all'interno del Consiglio Comunale, logicamente, questa spiegazione. Anzi, forse avrei dovuto sollecitare, molto probabilmente l'avrei fatta anche se non fosse arrivato l'interpellanza e l'interrogazione. Io spero di essere abbastanza autorevole, visto che mi si chiede una risposta autorevole e io rispondo per quello che mi riguarda da sindaco, ma soprattutto da persona, prima di tutto. E quindi poi nel caso in cui la mia risposta non sia abbastanza autorevole, vedranno le minoranze logicamente cosa fare. Rispondo del mio operato come sindaco e in questo caso anche molto come persona, perché al di là dell'amministrazione che viene citato proprio in maniera molto specifica il sindaco e la persona che si chiama Stefania Zanni, quindi logicamente mi sento doppiamente in dovere di rispondere. L'ho detto in una seduta pubblica, l'ho detto più volte, l'ho detto anche in precedenza, in altre sedute dove si addombravano, anche in questo consiglio comunale ne abbiamo già discusso di queste cose, addombravano interessi personali in quello che sto facendo. Io, guardate, accetto tutto, tutte le accuse possibili e immaginabili, tutte anche gli impropri nei miei confronti, ma non quello di avere degli interessi personali in quello che faccio. Il mio mandato scade tra 5 mesi, tornerò a fare il tecnico, non ho ambizioni politiche, non ho nessun tipo di ambizione, quindi mi sento molto tranquilla e rilassata rispetto a quello che ho fatto fino adesso e molto serena anche in quello che ho fatto. Comincio un attimo anche dal discorso delle mail, perché insomma stamattina il consigliere Pieti mi ha mandato un'email dove mi suggeriva anche alcune cose. Io l'ho anche ringraziato per i suggerimenti, però penso di essere abbastanza dentro l'argomento per capire anche le cose che devo fare e i passi che devo fare. Sabato mattina la prima cosa che ho fatto è stata quella di telefonare un avvocato, logicamente. Anche per vedere quali possono essere le azioni che io come Stefania Zanni, perché prima di tutto sono messa in discussione io come Stefania Zanni e dopo anche come sindaco, e posso fare logicamente nei confronti di un volantino di questo tipo. Perché mi colpisce, mi ferisce per quello che dicevo prima. Quello come ho detto anche ieri sera, tra le altre cose, quindi lo ribadisco, quindi lo ripeto perché è quello che è avvenuto, quindi non ho problemi nel ripetermi in quello che ho detto, ho sostenuto ieri sera. Io credo che sia abbastanza normale, anzi è proprio il modo in cui un'amministrazione si deve comportare, quello di ascoltare le esigenze dei cittadini, delle realtà economiche e sociali, quello di provare a porre risposte, dare risposte a queste esigenze. Nel 2004, appena diventato sindaco, ho avuto file di cittadini, di imprese, di imprenditori che sono venuti logicamente nel mio ufficio a chiedere quali erano le intenzioni dell'amministrazione rispetto a richieste già formulate, già presenti negli archivi del comune, oppure rispetto anche a quello che era l'idea di futuro e quindi quello che poteva capitare rispetto alle loro esigenze e alle loro necessità. Appena diventato sindaco vi posso assicurare che l'ultima delle cose che uno pensa sia un minimo di umiltà, e io, guardate, mi potete accusare di tutto ma non di avere un minimo di umiltà e di non avere un minimo di umiltà, continuo a dire dall'alto della mia ignoranza, e quindi insomma mi vanto anche su alcune cose, ignoranza nel senso di non conoscere fino in fondo alcuni argomenti, quindi non, di questo coso non mi sarei mai sognata neanche lontanamente di dare una risposta senza prima avere in un qualche modo avuto e essermi consultato con quelli che sono i miei tecnici di riferimento. Quindi ogni volta che qualcuno da me veniva da me a chiedere qualcosa, la mia risposta era: se non era già presente il tecnico e quindi non gli si poteva già dare una risposta precisa, era: bene, registro, provo a capire quali sono gli argomenti, provo a capire quali sono le risposte da dare. Mi informerò e le saprò dire. E il, tra i le varie persone che sono venute da me in questa fase c'è stato il proprietario della FDM, per esempio, tanto per fare nomi strani, che sono venuti a casa in comune a chiedermi cose strane. C'è stato anche i soci di Coppe Estense, ok? E ripeto che la prima volta che hanno chiesto, avevo detto che stamattina avrei cercato, perché ho fortunatamente ottenuto tutte le agende di questi 10 anni, quindi ce li ho, però non ho avuto tempo di spulciarle. I soci di Coppe Estense, che sono i rappresentanti locali appunto di Coppe Estense, che sono venuti da me, come erano peraltro già venuti a suo tempo anche dal precedente sindaco, a chiedere, a dire: guarda che noi abbiamo un'esigenza come cittadini di Campo Gagliano, come soci Coop di Campo Gagliano, di avere un negozio adeguato a quelli che sono i requisiti attuali dei negozi. Il negozio della Coop è piccolo, è fatto male, non c'è il magazzino, non è luminoso, insomma tutta una serie di problematiche che, come ho detto anche ieri sera, scusate se mi ripeto, basta andare a far spesa e uno effettivamente si rende conto della situazione. Considerando, tra l'altro mi avevano anche, mi ricordo sempre che i primi periodi, dopo 5-6 mesi, insomma tutte le volte che incontravo Villa Verasani, mi diceva: guarda che ti porto sulle firme se non fate qualcosa per trovare la soluzione per ampliare il negozio, tanto per dire, di 5.000 cittadini, tutte le volte, adesso finalmente me ne arriveranno, mi sono arrivate 1.800 quest'estate, ne arriveranno delle altre, quindi hanno aspettato 10 anni a fare, adesso ne arriveranno, sono arrivate un casino di firme. E quello che, una volta sentito le loro esigenze, una volta sentito i tecnici, io ho detto, come ho detto in tanti altri casi, questa è una delle, visto che all'epoca era impensabile l'ampliamento nell'attuale sede del negozio, del punto di vendita, che i soci mi avevano detto chiaramente che vedevano in maniera molto complicata un possibile spostamento al di là di Via di Vittoria, a parte il fatto che su Via di Vittoria non c'erano degli spazi adeguati per questo, però insomma al di là di Via di Vittoria, logicamente una volta sentito i tecnici e confrontatomi un attimo con loro, l'unica risposta che è stato possibile dare loro era: l'unico modo per ampliare, quindi fare un negozio di dimensioni diverse, è quello delle nuove aree di espansione residenziale. Punto. Questo è quello che io ho detto e che in tutti gli incontri pubblici dal 2004 al 2011 io ho detto è stato questo. Nuove, e se qualcuno di voi era presente e qua agli incontri pubblici fatti con i soci di Coppe Estense presso il Circolo della Quercia, quando mi hanno chiamato, quello che io ho sempre detto è: l'ampliamento lo si fa nelle nuove aree di espansione residenziale, punto. Non ho detto Via Zucchino, non ho detto Via Madonna, ho detto le nuove aree di espansione residenziale, punto. Dopodiché, l'ho detto anche ieri sera, e stasera non c'è l'architetto, quindi posso dirlo in maniera un po' più tranquilla, non ci vuole un genio dell'urbanistica a pensare che le nuove zone di espansione residenziale a Campo Gagliano hanno una collocazione che è Via Zucchini e Via Madonna. Credo che non, tanto è vero che chi voleva costruire a Campo Gagliano aveva incominciato a trattare queste aree addirittura nel 2002, quindi figuriamoci se. E lo dico anche qua che sono registrata, rispetto ad affermazioni fatte in maniera un po' così, che non mi piacciono, vi posso assicurare che nella visione, logicamente quando c'è il passaggio, e non è che io quando sono diventata sindaco del 2004 non avevo assolutamente, cioè, ho fatto un programma elettorale dove il PSC c'era e quindi si era già anche ragionato a livello politico su dove, cosa volevamo fare. Non è che il sindaco da solo dentro una stanza decide e cose del genere. C'è un po' anche questa convinzione un po' strana che mi dà anche un po' da fare, devo dire. E si era già ragionato e nel passaggio, logicamente di consegne tra le due amministrazioni, i ragionamenti già fatti, c'è un documento del 2001 sul PSC, già fatti facevano dire che via Zucchini non era neanche vista come zona di espansione residenziale, ma era vista più via Madonna che via Zucchini. Era visto, c'era una proposta faraonica di un proprietario di terreni, logicamente, che vedeva anche la realizzazione di case dietro la Madonna della Sassola, cioè, quindi è logico che ognuno, c'è chi voleva mettere delle case in piena via Rongoni, cioè è logico che tutti i proprietari di terreni avevano interesse a portare della residenza all'interno del loro comparto, della loro area di produzione. Dicevo, era abbastanza evidente che le aree di espansione residenziale fossero lì, perché Campo Gagliano è chiusa su tre lati, sul lato dall'autostrada, sulle altre due sul lato da un villaggio industriale, e poi perché si voleva mantenere un paese compatto, e per mantenerlo compatto l'unica zona residenziale poteva essere questo. E ripeto, questo è quello che è stato detto. Dopodiché, il privato, purtroppo o per fortuna, in Italia fa quello che gli pare. Io non ho assolutamente intenzione di entrare nel merito dei passaggi di proprietà di un terreno che era di due agricoltori di anzi di due terreni che erano di proprietà di agricoltori di Campo Gagliano, che non si sono assolutamente posti il problema di a chi vendevano questo terreno. E non capisco perché mi devo porre questo problema. Io, scusatemi, mi sembra una cosa un po' allucinante, anche perché l'urbanistica, questo la ripeto, l'ho detto anche l'architetto Righi più di una volta, non la si fa in base a chi è proprietario del terreno, perché questa sarebbe corruzione. Questa sì che sarebbe corruzione. Se uno decidesse che un terreno diventa o in un modo o nell'altro, guardando chi è il proprietario, quindi, come io ho sempre detto, non sono mai entrata nel merito, e poi verrò dopo sul discorso dei rapporti invece che ci sono con i privati, di quali erano stati i passaggi di proprietà, degli estimi catastali, dei passaggi perché non è un compito dell'amministrazione andare a verificare quelle che sono le normali procedure di compravendita tra privati. Non è compito di questa amministrazione su questi argomenti. Sia ben chiaro, eh? Non è assolutamente compito dell'amministrazione, tantomeno del sindaco, tantomeno del sindaco. Quindi, se uno mi chiede, ma a merito della COP che ha comperato, che poi è passato, che poi, a me sinceramente questa qua, se è una cosa che si reputa che sia, abbia dei contenuti illegali, c'è un modo per farlo. Uno si assume la responsabilità di tramutare queste illazioni in denuncia e va da una cosa in un posto che si chiama pretura, non dal sindaco. Non dal sindaco, perché ripeto, non è il sindaco che deve dare risposta su queste cose. Nella normativa nazionale e in quella regionale, tra l'altro, quindi insomma qua, tra l'altro abbiamo votato anche un atto in consiglio comunale su questo, viene dato, anzi viene proprio favorito quello che è il rapporto tra, nei momenti in cui si attivano delle urbanizzazioni, quindi della pianificazione, scusate, tra quelli che sono i rapporti tra la pubblica amministrazione e il privato. Nel senso che si dice, è possibile fare degli accordi in base a quello che si chiama l'articolo 18, tra pubblica amministrazione e privato, dove il privato, nel vedere riconosciuto un aumento di quella che è una redditività del proprio terreno, deve in un qualche modo accordarsi con la pubblica amministrazione, che gli permette di fare quello attraverso gli strumenti di pianificazione, attraverso un accordo che vede dei doveri e dei diritti da parte dell'uno dell'altro. Accordo che in questo Consiglio, tra l'altro, è stato votato all'unanimità, quindi avendo merito, quando dicevo prima che si parlava della surroga di Rosselli, che spesso gli atti, quelli che riteniamo tutti validi, poi li abbiamo votati all'unanimità, e si dice che la pubblica amministrazione sottoscrive degli accordi in base all'articolo 18 e su tutte le aree che hanno subito una trasformazione da agricola a residenziale industriale, il 50% di queste aree devono essere cedute al comune. il 50% della superficie totale di queste aree deve essere superficie al ceduta al comune. Qualsiasi soggetto abbia sia riceve una trasformazione negli atti, una trasformazione di un cambio di destinazione d'uso del proprio terreno. Anzi, noi abbiamo siamo entrati ancora più nel merito, non ci siamo contentati di questo, abbiamo convenuto che il 50% non poteva essere che il 50% era del comune, era solo l'osso, cioè nel senso di superficie territoriale e magari era solo il parco, solo le strade, no no, abbiamo detto 50% di osso e di carne, l'abbiamo sempre detto, cioè 50% di terreno ma anche di residenza, di servizi e quant'altro, onere d'onore a tutti e due. Perché questo è proprio il modo per evitare che poi i piani vengano, ci sia uno che ha è particolarmente favorito perché sul suo terreno viene realizzata tutta la residenza e l'altro che invece è particolarmente favorito perché sul proprio terreno, sfavorito, scusate, perché sul proprio terreno viene realizzata solo la strada o il parco pubblico, insomma. E quindi questo serve proprio per far compartecipare tutti quelli che stanno all'interno dell'accordo in ugual maniera all'edificazione, all'aumento di valore che quel terreno ha. Questo è un altro degli aspetti estremamente importanti. Dopodiché, che COP abbia voluto in un qualche modo far parte di questi accordi e quindi abbia tentato di cercare un terreno, è un problema della COP. Io anche questo, guardate, l'ho detto molto spesso, a me è una cosa che non mi è piaciuta quella che loro hanno fatto, questo qua dell'acquisto del terreno, però non è che è il sindaco di Campo Gagliano che decide, che condiziona una scelta di un privato cittadino, di un imprenditore, e quindi né di chi vende né di chi compra, e quindi da questo punto di vista io sono anche molto tranquilla e molto serena, perché l'ho detto ieri sera, lo ripeto, scusate se lo dico spesso questa cosa qua, ma perché insomma, perché se fosse vero quello che c'è scritto nel volantino, o che io parlo talmente male italiano, vedo che mi manca l'erbe, però insomma, e che quando piove vado un po' per la tangente, però, o che io parlo tanto male italiano che dall'altra parte non mi hanno proprio capito, perché il terreno acquistato da COP, non, sul terreno acquistato da COP, come abbiamo ribadito anche nel nostro volantino, non è mai stato previsto il commerciale, mai. Non c'è stato messo il pallino, non c'è arrivato il reticolo delle, quelle che io chiamo le ragnatele del primo documento, mai, mai. E mai lì, per quello che mi riguarda e finché ci sarò io, sarà pensabile fare, perché non perché l'ha deciso il sindaco, ma perché chi sta facendo il piano, che è un urbanista, che è stato pagato 200.000 euro, non solo lui, perché ci sono anche tutti gli studi del piano, insomma, ha deciso che urbanisticamente non ha senso collocare una struttura commerciale lì, ma che urbanisticamente ha senso mettere in un altro. E qua viviamo, io vado un po' oltre quella che è l'interrogazione, ma perché credo che sia importante, avevo detto che andavo avanti punto per punto. E, anzi, faccio un passo indietro, perché pur dicendo gli accordi famosi che dobbiamo sottoscrivere, quegli accordi diventano un impegno immediato per il privato, ma per l'amministrazione diventano un reale impegno solo quando lo strumento è non adottato, approvato. E chi approva non è il sindaco di Campo Gagliano da solo nel suo ufficio, ma è questo consiglio comunale. Quindi qualsiasi promessa che qualsiasi sindaco fa nel proprio ufficio rimane carta straccia finché non diventa un atto reale approvato in questo consiglio comunale. Ok? Questo io mi auguro che sia chiaro a tutti. Dopodiché il sindaco, ripeto, è incapace, incompetente, ha sbagliato a esprimersi, è un problema del sindaco, ma non dell'amministrazione. E ripeto, anche l'accordo sottoscritto, tra l'altro quando c'è neanche un accordo sottoscritto, quindi guardate, avevamo detto che lo scrivevamo da molto tempo, poi non l'abbiamo fatto, abbiamo anche fatto bene, così evitiamo discussioni. Anche con l'accordo sottoscritto è un impegno, ma non perché lo decido io in risposta al volantino, perché è la normativa che lo dice, è un impegno immediato per il il privato, cioè che vuol dire che lo impegna a far sì che quel terreno venga tenuto a disposizione per quello che è previsto all'interno del piano, ma finché non si tramuti in un atto concreto del PSC, anzi neanche del PSC, non basta neanche l'approvazione del PSC, ma ci va di mezzo anche l'approvazione del POC. Nel senso che se anche quel terreno viene messo lì, se il commerciale rimane su via Zucchini o va su via Madonna, o non me ne frega niente di dove vada, guardate, perché non è l'argomento di dove mettiamo il commercio stasera, non è questo l'argomento, ma quel terreno diventa edificabile non quando il POC è stato, il PSC è stato approvato, ma quando viene inserito all'interno del POC. Se quel terreno per 15 anni rimane fuori dal POC, rimane vite o barbabietole o patate o quello che c'è, perché è il POC lo strumento che lo fa diventare che permette il cambio di destinazione d'uso ed è possibile, diventa realizzabile quello che prevede il piano. Quindi ripeto, veramente se io avessi avuto il malaugurato, se fosse vero quello che c'è scritto qua, gli avessi mai detto questo, li avrei consigliati veramente molto molto male, insomma. Dopodiché, ripeto, ne risponderei forse prima di tutto a Coppestense che qua, perché insomma mi potrebbero anche dire ma te sei scema. Poi sarebbero, insomma, mi viene da dire che, visto che sono persone che sanno benissimo quelli che sono le procedure di questi strumenti, sanno benissimo anche loro come funziona e come succede questa roba qua. Ci tengo anche di un'altra cosa, anche perché questo poi ne abbiamo discusso nel volantino. Dopodiché, dopo il 2004 ci sono parecchi incontri. È vero che noi l'incarico lo diamo in dicembre 2004, è vero che il documento preliminare lo facciamo nel 2008, ma anche qua non è che dal 2004 e dal 2008 siamo stati chiusi dentro la mia stanza. Io, geometra Gazzotti, mi scusi, ma c'è, la ringrazio anche perché in questo periodo mi sta sopportando, non solo sopportando, l'architetto Righi e l'ingegnere Leoni, abbiamo fatto delle consultazioni, abbiamo attivato i confronti con le associazioni di categoria, con i professionisti, con gli imprenditori, con i cittadini. Cioè al documento preliminare del 2008, in modo particolare nel 2007, abbiamo fatto tantissimi incontri pubblici, e oltre agli incontri pubblici abbiamo fatto anche gli incontri con i portatori di interessi, che sono appunto le associazioni di categoria, che sono gli imprenditori, che sono gli agricoltori, che sono tutti quelli che avevano qualcosa da chiedere, ma non da chiedere in termini personali, da chiedere da poter portare come arricchimento dello sviluppo del piano, e quindi dello sviluppo a cui si pensava per il nostro paese. Poi siamo arrivati al primo documento ufficiale, che è questo del 2008, e poi dopo modificato, quindi vi lascio da parte da cosa è successo dal 2008 al 2009, al 2010, modificato a seguito dell'approvazione del PTCP nel documento del 2010. Di fatto sono due documenti preliminari, ci sono delle integrazioni l'uno nell'altro. Nel primo documento preliminare del 2008, tra le altre cose c'è una piantina che è sulla mia scrivania perennemente aperta, perché tutti mi vengono a chiedere ma allora cos'è che avevate pensato, quindi è perennemente aperta sulla mia scrivania, forse facevo bene ad attaccarla al muro, dove c'è una un'area gialla che è l'espansione residenziale, un'area viola che è l'espansione industriale, c'è sul sito, quindi è visibile a tutti, quindi da questo punto di vista non c'è problema. In quel documento non c'è assolutamente la collocazione dell'area commerciale, perché non ci deve essere, perché teoricamente nel PSC non ci andrebbe, perché la collocazione di strutture di questo tipo andrebbe all'interno dei POC, però insomma anche su questo e su EV ne discuteremo quando è ora nell'adozione degli strumenti. E mi sono persa, e niente, quindi c'è questa area. Nel documento preliminare viene individuato tre punti dove, in base a quelle che sono considerazioni urbanistiche, cioè politicamente cosa noi abbiamo detto? Abbiamo detto quale doveva essere i quantitativi massimi di il numero di abitanti a cui volevamo raggiungere, abbiamo detto in base anche alla valutazione che ci sono arrivati dagli studi fatti, abbiamo detto quale voleva essere l'ampliamento massimo del nostro comune, abbiamo detto a che cosa pensavamo in termini industriali, in termini residenziali, abbiamo detto che bisognava individuare un'area per la scuola, abbiamo detto che dovevamo tenere conto delle esigenze di quello che era all'epoca e anche tuttora credo un'esigenza di avere dei punti di vendita offerte commerciali più adeguate a quelle che le sono le attuali, pur in crisi economiche e esigenze di punti di vendita, anche per avere un po' di concorrenza sul nostro territorio, che non farebbe male. Abbiamo detto questo. Poi, dove queste, tutte queste, queste istanze sono state valutate dall'urbanista, ma non perché io voglio scaricare responsabilità sull'urbanistica, perché è il suo compito, perché lo paghiamo 200.000 euro per fare quello, perché se devo pagare 200.000 euro e poi dopo la pianificazione urbanistica la faccio io, non ha mica molto senso. Un urbanista che fa quello di mestiere e che urbanisticamente decide dov'è il caso di collocare queste istanze che io vi dicevo. E urbanisticamente l'architetto Righi dice, bene, noi individuiamo tre punti eventuali di collocazione delle strutture medie di vendita e come decidiamo di dove collocarli? Devono dare la risposta a due o tre questioni principali, che sono quello di avere un quantitativo di aree necessarie per quel tipo di strutture, detta, ma insomma non più che detta, quella è una norma normale, cioè è il minimo sindacale, diciamo così, e dice che deve essere, ha individuato dei raggi che fanno sì che all'interno che la struttura deve essere collocata, dalla struttura partono dei raggi per cui sono raggiungibili in maniera, scusate, la struttura è raggiungibile dal paese, dalle zone residenziali in un arco in un raggio di 400 metri. Ne ha individuate tre. Devono essere di servizio ai quartieri, quindi se ce n'è uno a est è giusto che ce ne sia anche uno a ovest, se ce n'è uno a nord è giusto che ce ne sia anche uno a sud. Quindi che debba, in un qualche modo, vediamolo non tanto come un'opportunità di un punto di vendita, ma dei nostri cittadini che hanno bisogno di raggiungere e a cui dobbiamo dare risposte uniformi su tutto il territorio. E anche in quel caso quelle famose ragnatele blu e rosse e verde mai in nessun caso raggiungono anche nel punto massimo la proprietà della COP, quindi ripeto, anche qua è un po' una cosa strana questa, che io avrei favorito, avrei indicato alla COP dove comprare il terreno, ripeto, ribadisco, gliel'avrei indicato molto male se fosse vero questa cosa qua. Dopodiché, documento del 2010, e anche qua non compare nessun asterisco, e poi dopo incominciamo a lavorare su quelli che sono documenti, anche perché la provincia ci chiede un maggiore dettaglio del PSC e quindi ci chiede di individuare la COP. E poi è un'area destinata a un punto di vendita, che teoricamente può essere qualsiasi punto di vendita. Viene individuata in maniera più puntuale, quindi prima con delle asterische e poi con un'area che diventa viola. E quella, anche questo, è sul mio tavolo, tutti quelli presenti in questo consiglio l'hanno visto, anche chi è venuto in maniera singola all'interno del mio comune, del mio ufficio, cioè nel senso che voi siete anche voi come tutti i cittadini, quindi chiedete di vedere, oltre che come consiglieri, quello che succede. La COP era individuata all'angolo tra via Zucchini e via Rubiera, e quindi cioè di fianco al cimitero, dietro il cimitero, vediamo un attimo, cioè, per me è di fianco al cimitero. Aveva una sua collocazione lì perché aveva una serie di idee, cioè perché l'architetto Righi aveva ritenuto che rispondesse a determinate esigenze e quindi arriva lì. Non è che io di tutta questa roba qua con i privati non ho mai parlato, perché compete l'amministrazione. Abbiamo detto che ci devono essere degli accordi, ma non è che gli accordi vengono discussi con i privati quando sono già chiusi. Vengono discussi le fasi d'avanzamento, quindi io i numerosi incontri fatti con COP, come ho fatto con i proprietari dei terreni, come ho fatto con il proprietario di Levemente di Tacchini che mi chiede delle cose, come ho fatto con qualsiasi persona aveva chiesto delle cose all'interno del piano, con i proprietari della LAR, con la latteria, con i proprietari dei terreni che stanno nell'area del casello, con tutti, cioè vengono, ed è logico che nel momento in cui noi dobbiamo fare degli accordi si discuta assieme a loro quelle che sono, e si illustri a loro, anzi meglio discutere in questo modo, si illustri a loro quelli che sono il progredire della pianificazione dei piani che si mettono in piedi. Dopodiché si arriva all'ultimo anno, al 2013, dove finalmente si arriva teoricamente, poi siamo già di fatto al 2014, a entrare nel merito, e finalmente avremmo dovuto andare in adozione, poi dopo insomma un po' il discorso della raccolta delle firme, un po' il ragionamento fatto sul documento di programma, sull'accordo di programma con la provincia che pone alcuni problemi, fa sì che l'architetto, anche logicamente su sollecitazione dell'amministrazione, provi a individuare anche un'altra area ed è stata individuata in Via Madonna. Altra cosa che ci tengo a sottolineare perché nel volantino compare, a parte il fatto che se uno legge a modo c'è un po' un'incongruità, un'incongruenza perché sembrerebbe quasi che nel 2008 si dica il comune decide la permuta e poi dice che nel 2011 che fanno la permuta, li obblighiamo a fare la permuta, quindi non si capisce bene, io direi che forse hanno perso qualche perso per strada. Ci tengo a sottolinearlo, a dirlo, perché giustamente il consigliere Pietri, quando ci siamo visti l'altro giorno, insomma, mi ha detto: ma io questo documento non l'ho mai visto, e voi sapete che i consiglieri, a parte il fatto che il protocollo è pubblico, giusto? Quindi qualsiasi cittadino può vedere il protocollo, i documenti protocollati in comune, perché nel momento in cui sono protocollati diventano atti ufficiali. E giustamente il consigliere diceva: ma io ho un disegno questo che non ho mai visto, che è quel disegno che c'è nel volantino, quel piano particolareggiato, disegno del progetto aggiornato dopo l'accordo di permuta, dicono che è del 2008, poi dicono che l'accordo di permuta l'hanno fatto nel 2011, è una cosa un po' strana, comunque fa lo stesso. Nel 2013, anzi, dicono che hanno fatto l'accordo di permuta. Questo disegno nessuno l'ha mai visto perché di fatto non è mai stato ufficializzato.